Cari amici, ci siamo lasciati al versetto 13 del capitolo secondo degli Atti degli Apostoli, in cui abbiamo commentato la venuta dello Spirito Santo sugli Apostoli, ovvero la Pentecoste nel Cenacolo. Poi abbiamo visto l'inizio della loro predicazione che genera meraviglia tra la gente. C'è un lungo elenco di popoli che rappresentano l'umanità intera. Quello che segue è il primo dei cinque discorsi missionari degli Atti. Gli apostoli cominciano a diventare testimoni della risurrezione. Pietro spiega che ciò che è appena avvenuto non è un'ubriacatura, ma è l'ebbrezza dello Spirito Santo promesso dai profeti. Facciamo una piccola cornice prima di leggere il testo. Il primo dei cinque discorsi missionari che ci sono negli Atti degli Apostoli comincia con una bella testimonianza della risurrezione. Inizia l'avventura dei discepoli che, secondo il programma che aveva dato Gesù con le sue ultime parole, sarete testimoni di me in forza dello Spirito, comincia veramente con la loro testimonianza. È l'esordio della Chiesa. L'Evangelista Luca, prima dell'insegnamento, ci sottopone un fatto da spiegare. E il fatto da spiegare non è qualcosa che hanno fatto gli apostoli, ma lo spirito che agisce in loro. E forse le uniche cose da spiegare non sono quelle che facciamo noi, quelle di solito le troviamo già sui giornali. Qui invece si spiega cosa ha fatto Dio e come la gente reagisce scambiando i discepoli per ubriachi. Ed è, dicevo, il discorso introduttivo che dà il tono a tutta l'attività degli apostoli, quindi della Chiesa e anche a tutta l'attività di ciascuno di noi, di credenti che siamo chiamati ad essere testimoni. Quindi in questo testo abbiamo il significato fondamentale di tutta la missione della Chiesa che continua l'azione di Gesù. Tutti i discorsi degli Atti hanno uno schema fisso, sono cinque punti. Il primo punto: c'è una introduzione che si riferisce a un fatto capitato, perché se non si fa riferimento a qualcosa di preciso, non si parla di nulla o si parla vanvera. Punto 2, c'è una spiegazione di questo fatto con la morte e risurrezione di Gesù che ha dato il suo spirito. C'è poi il terzo punto, che è la testimonianza di questo fatto. C'è la prova che questo fatto era già previsto nell'Antico Testamento, quindi la citazione biblica. E l'ultimo punto c'è l'invito alla conversione. Quindi è uno schema costante che assume tutta la storia antica, l'Antico Testamento che si realizza in Gesù e che continua in quel fatto concreto che è il nostro presente. Allora, leggiamo questo testo per intero e poi vi faremo alcune osservazioni. Ora Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la sua voce e proclamò loro: Uomini giudei, abitanti di Gerusalemme tutti, questo vi sia noto e ascoltate bene i miei detti. Poiché non costoro sono come voi presumete bevuti, infatti è l'ora terza del giorno, ma questo è quanto fu detto tramite il profeta Gioele. E avverranno negli ultimi giorni, dice Dio, verserò del mio spirito su ogni carne, e profeteranno i vostri figli e le vostre figlie, e i vostri giovani visioni vedranno, e i vostri anziani sogni sogneranno. Eppure sui miei servi e sulle mie serve, in quei giorni verserò dal mio spirito e profeteranno. E farò prodigi nel cielo in alto e segni sulla terra in basso, sangue, fuoco e vapori di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il giorno del Signore, quello grande e manifesto. Per il momento io mi fermo qui, voi potete andare a leggere fino al versetto 34 che completa un po' il discorso di Pietro. Anche per dire che tutto il discorso si capisce perché è diviso in tre parti ben precise. Nella prima parte, dal 14 al 21, Pietro comincia dicendo uomini giudei e dimostra che quel che sta avvenendo è esattamente la fine del mondo vecchio e l'inizio del mondo nuovo. è il dono dello Spirito promesso dai profeti, è il giorno definitivo della salvezza. Poi c'è la seconda parte che va dal versetto 22 fino al 28 e spiega chi è colui che ci salva, è Gesù che è il Cristo. E infine dal versetto 29 in avanti dice che Gesù non solo è il Cristo, ma è anche il Signore. In buona sostanza, in queste tre parti sono riassunti i punti fondamentali della fede cristiana. Ora proviamo a guardare questi pochi versetti partendo dal primo. Ora Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la sua voce e proclamò loro. Ecco, Pietro lo conosciamo bene, conosciamo il suo coraggio, ma anche la sua vigliaccheria. Sappiamo la sua generosità e anche il suo non capire molto. È uno che si butta sempre, ma sbaglia sempre. Erano lì tutti paurosi nel cenacolo fino alla risurrezione e dopo l'ascensione tornano invece con gioia, stanno lì a pregare e con la venuta della Pentecoste sono uomini nuovi. Quest'uomo ora si mette in piedi con gli undici e alza la voce e proclama con solennità. Ha qualcosa da dire. Prima non aveva niente da dire e le cose che diceva erano tutte sbagliate, anche le sue idee su Gesù. Ora ha qualcosa da dire. Ha da dire quella esperienza interiore che ha avuto attraverso il dono dello Spirito. È importante che il suo dire è testimonianza di ciò che lui sta sperimentando in quel momento e che sperimenterà per sempre. Ogni parola vera esce da un'esperienza interiore. È qualcosa che tocca lui e che può toccare anche noi se ci interessa. È bello che la Chiesa abbia da dire qualcosa al mondo. Non è arroganza questa, è urgenza. E cosa dice? Uomini giudei e abitanti di Gerusalemme tutti. Questo vi sia noto e ascoltate bene i miei detti, poiché non costoro sono come voi presumete bevuti, infatti è l'ora terza del giorno, ma questo è quanto fu detto tramite il profeta Gioele. Ecco, è importante anche questa piccola nota che comincia dall'obiezione che i presenti fanno. Avendoli sentiti e uditi il giorno di Pentecoste, dove parlano in lingue, sono così entusiasti, allora sono ubriachi, per questo parlano così. Pietro risponde all'obiezione e dice, ascoltate bene, in greco c'è tradotto letteralmente in orecchiate, cioè mettetevi nell'orecchio quello che dico, perché la parola è un seme che poi cresce, non è come voi dite che siamo bevuti, cioè ubriachi. Cioè prima smonta l'obiezione, perché quando c'è un fatto nuovo si cerca di interpretarlo come qualcosa che già esiste, oppure si dice che uno è fuori di testa o è bevuto. Qui stiamo attenti a non valutare la realtà con i nostri pregiudizi. Allora Pietro dice non siamo ubriachi, ma questo è quanto fu detto tramite il profeta Gioele. Pietro cerca come spiegazione la profezia. Che cos'è la profezia? La profezia in Israele non è il negromante o l'astrologo o Nostradamus che predice il futuro. Il profeta è colui che ha l'acutezza di vedere la verità nella realtà presente, non del futuro. Il profeta è colui che vede non la proiezione dei propri deliri o dei propri interessi, ma l'azione di Dio nella storia. Il profeta non pretende di dire cose strane, ma parlando al posto di Dio ci dà quella visione che Dio ha della realtà. Ecco, andiamo avanti. E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, verserò dal mio spirito su ogni carne e profeteranno i vostri figli e le vostre figlie. E i vostri giovani visioni vedranno, e i vostri anziani sogni sogneranno. Eppure sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni verserò dal mio spirito e profeteranno. Ecco, c'è questa espressione iniziale, avverrà negli ultimi giorni. Se andate a vedere il testo che cita Pietro, dice esattamente, dopo queste cose avverrà. Ma Pietro si permette di modificare il testo dicendo negli ultimi giorni, perché questi sono effettivamente gli ultimi giorni. Allora, cosa significa questa espressione ultimi giorni? Vuol dire che la storia ormai è compiuta, basta che noi agiamo in modo nuovo, cioè lo spirito c'è già e se noi lo accogliamo è finito il mondo vecchio e comincia il mondo nuovo. E questo vale per tutti, genitori e figli, giovani e anziani, servi e serve. E cosa dice ancora Pietro? E darò prodigi nel cielo in alto e segni sulla terra in basso, sangue, fuoco e vapori di fumo, il sole sarà mutato in tenebra e la luna in sangue prima che venga il giorno del Signore, quello grande e manifesto, e sarà chi avrà invocato il nome del Signore salvato. Ecco, questo è quello che dice ovviamente il profeta Gioele. Adesso dà una ulteriore interpretazione di questo spirito. Innanzitutto teniamo presente che la descrizione solita fatta dai profeti per dire che sta finendo tutto, si parla di sangue, di guerra, di vapori di fumo, di terremoti, di fuoco e di vulcani. Infine si oscura il sole, cioè le eclissi, e sembra finire il mondo. Bene, sulla croce di Cristo è capitato questo fatto, si è oscurato il sole. Allora tutto il sangue che ci sarà sulla croce, il fuoco, il fumo, il sole che si eclissa, cioè tutto il male del mondo si consuma proprio sulla croce, perché sulla croce Dio incrocia ogni nostro male e lo porta su di sé. E così viene il giorno del Signore, che è il giorno della risurrezione, il giorno della vittoria sulla morte. E sarà un giorno unico, cioè sarà il giorno uno della creazione, la creazione nuova. In questa prima parte abbiamo visto che questo dono dello Spirito è proprio il punto di arrivo e quindi il punto di partenza, cioè della testimonianza. La Chiesa nasce proprio da questa esperienza dello Spirito, da questa libertà interiore, da questo amore che poi trabocca. Ecco, per oggi possiamo fermarci qui.